il quale, nello scorgermi, mi rivolse un sorriso che io ricambiai. Era ritto in piedi alle spalle di un giovane che immaginai essere Alfredo, ma senza averne la certezza perché, pur avendolo sentito parlare quella famosa notte, non l'avevo visto così chiaramente da poterlo riconoscere. Era l'unico dei tre condottieri anglosassoni a non portare sul capo un cerchio d'oro, anche se sul suo mantello scintillava un grosso fermaglio costellato di gemme, che Ivar fissò con occhi rapaci. Quando il principe si accomodò sulla sua sedia, notai che era alto e magro, con le gambe lunghe e la carnagione pallida, e che non riusciva a stare fermo. Aveva viso e naso affusolati, una barbetta corta, guance incavate e bocca imbronciata. I capelli erano di un castano smorto, gli occhi avevano un'espressione inquieta, la fronte era corrugata, le mani si muovevano nervosamente e il volto era accigliato. Aveva soltanto 19 anni, come appresi in seguito, ma ne dimostrava 10 di più. Suo fratello, Re Ethelred, era molto più anziano, perché aveva già superato la trentina e aveva anche lui il viso lungo, ma più grossolano e con un'espressione ancora più ansiosa. Beograd, invece, re della Mercia, era un individuo corpulento con una folta barba, una grossa pancia e una testa quasi pelata. Alfredo disse qualcosa a Beocca, il quale tirò fuori dapprima un foglio di pergamena e una penna d'oca che consegnò al principe, quindi una piccola fiala d'inchiostro che tenne in mano in modo tale che Alfredo potesse intingervi il calamo e scrivere.
«Che cosa fa?» chiese Ivar.
«Prende nota di quanto viene detto», rispose l'interprete anglosassone.
«Prende nota?»
«Affinché resti una testimonianza scritta, ovviamente».
«Ha forse perso la memoria?»
ribatté Ivar, mentre Abba estraeva un coltellino e cominciava a pulirsi le unghie. Ragnar fece finta di scrivere sulla propria mano, cosa che divertì i danesi. «Voi siete Ivar e Abba?» domandò Alfredo attraverso l'interprete.
«Sì, sono loro»,
rispose il nostro traduttore. La penna di Alfredo grattò il foglio e i due sovrani anglosassoni, rispettivamente fratello e cognato del giovane principe, parvero contenti di lasciare a lui il compito di rivolgere le domande ai nemici.
«Siete figli di Lothbrok?»
continuò Alfredo.
«Certo»,
rispose l'interprete.
«E avete un fratello, Halfdan?»
«Dì a quel bastardo di cacciarsi la pergamena fra le chiappe», ringhiò Ivar, «e di infilarci poi la penna d'oca e l'inchiostro, sinché non defecherà più menere».
«Il mio signore dice che non siamo qui per discutere di legami familiari», tradusse affabilmente l'interprete, «ma per decidere del vostro destino».
«E anche del vostro», intervenne Beograd, aprendo bocca per la prima volta.
«Il nostro destino»,
ribatté Ivar, intimidendo il re della Mercia con la forza del suo sguardo da cadavere.
«Il nostro destino è quello di innaffiare i pascoli della Mercia con il vostro sangue, di concimare il suolo con la vostra carne, di lastricare il terreno con le vostre ossa e di purificare l'aria resa mefitica dal vostro tanfo».
La discussione continuò a lungo su quella falsa riga, con entrambe le parti che proferivano minacce e non cedevano di un passo. Ma erano stati gli anglosassoni a proporre quell'incontro, ed erano loro a volere che si concludesse una pace. Così i termini della tregua presero lentamente forma. Ci vollero due interi giorni, e la maggior parte di noi che assistevamo alle trattative cominciò ad annoiarsi e a sdraiarsi sull'erba sotto il sole. Entrambe le delegazioni restavano lì anche all'ora dei pasti, e fu durante una di quelle pause che Beocca raggiunse con cautela il lato danese e mi salutò con circospezione.
«Stai diventando alto, Uhtred», mi disse.
«È bello vederti, padre», risposi doverosamente. Ragnar ci osservava, ma sul suo volto non c'era nessun segno di preoccupazione.
«Dunque, sei ancora prigioniero?»
mi chiese Beocca.
«Sì»,
mentì. Fissò i miei due bracciali d'argento, che, essendo troppo grandi per me, mi ballavano attorno al polso.
«Un prigioniero privilegiato?» osservò con lieve sarcasmo.